Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione Conosci la Madonna. Stiamo leggendo il testo di San Massimiliano alle conferenze, edito da Casa Mariana Editrice nel 2014, testo tradotto dal polacco. Ecco, di cosa ci parla oggi San Massimiliano? Leggiamo una conferenza molto interessante, molto lunga, scritta e dettata più che altro domenica 8 novembre 1936. È una conferenza sul purgatorio. Certamente sono temi che oggi sembra che non bisogna affrontare, perché si affrontano solo temi sociali o legati all'ambiente, oppure ai problemi, ecco, di inculturazione. Ma insomma, esiste anche questo. Anzi, forse è la cosa più importante, sapere che cosa succederà nell'aldilà, quale sarà il destino della nostra anima, e di questo infatti si preoccupava San Massimiliano. È che dobbiamo sempre tenere presente l'eternità, il giudizio di Dio, dice la Sapienza, e allora non peccheremo mai. Ecco, se teniamo presente quello che c'è dopo, allora non facciamo le scemenze, le stupidaggini nel presente, perché sappiamo quello che avverrà. Ecco, che ogni cosa avrà la sua retribuzione, ogni azione, ogni pensiero, anche ogni cosa interiore sarà retribuita, nel bene o nel male, perché se facciamo cose buone, il Signore ci benedisce, ovviamente, se facciamo la sua volontà; se invece facciamo cose che dispiacciono a Dio, cose che sembrano buone, però magari sono causa di altre cose non buone, e allora dobbiamo, ecco, stare attenti. Ecco, e cercare sempre il meglio per il Signore, con il discernimento, il santo discernimento, la preghiera, il dono dello Spirito Santo, perché tanti agiscono in buona fede. Ma io non ho fatto niente di male. Sì, però bisogna pure fare il bene e bene, no? Come diceva il venerabile padre Mariano da Torino, no? L'apostolo della televisione. Una conferenza disse proprio così: disse, bisogna fare bene il bene. Perché si può fare anche il bene, però se lo facciamo male, allora, anche se è una cosa buona che abbiamo fatto, in realtà è viziata. Invece, insomma, il bene dobbiamo farlo in senso assoluto, cioè con tutti i crismi del bene, nell'obbedienza, nella santificazione nostra e altrui. Anche il demonio è capace di dire cose buone, no? Glielo diceva Gesù: tu sei il figlio di Dio. Questa è una cosa buona, diceva la verità. Però non la diceva con intenzione buona, certo, faceva il bene, ma lo faceva male. Proclamava la divinità di Cristo, però non perché ci credesse o perché questa cosa gli desse soddisfazione e agio, oppure perché volesse, insomma, evangelizzare con le persone. Il demonio, anzi, più stacca le persone da Dio e più è felice. Cioè, felice, lui non ha felicità, non conosce la felicità ormai, non la conosce più, conosce solo la rabbia, l'odio, la menzogna, la rivalsa, la vendetta. Queste sono le sue soddisfazioni, e ovviamente lo vuole fare tutto a danno del progetto di Dio. Certo, non danneggia Dio, però danneggia noi che gli crediamo, gli andiamo appresso e che ci comportiamo come lui. Quindi, in epoca Lanoff è il purgatorio. Normalmente, dopo la morte di una persona c'è tristezza e alcune volte addirittura disperazione. Certo, in un cristiano questo non dovrebbe esserci, perché il cristiano vive di fede, il giusto vivrà mediante la fede, dice il profeta Abacuc, che San Paolo poi cita nella lettera ai Romani. La fede è il distintivo del cristiano. Allora, la fede ci dice che c'è l'aldilà, che c'è la vita eterna, che c'è la retribuzione dei buoni e la condanna dei malvagi. Quindi, perché dobbiamo disperarci quando muore qualcuno? Perché la disperazione significa: io non ho più speranza. Io non ho più gioia nella vita, perché non spero più niente. Sono disperato. Sono senza speranza, perché ormai tutto è morto per me, tutto è finito. Allora non sono cristiano, cioè non ho recepito il messaggio del Vangelo. Se uno si dispera, no? Anche se la prova certo può essere dura, durissima, no? La morte di una persona cara, la morte di un coniuge, no? Di un figlio, la morte di un figlio è terribile, schianto per il cuore dei genitori, soprattutto il cuore della madre che lo ha amato, lo ha curato, lo ha atteso per tanto tempo, quindi ha un legame intimo, personale, ineliminabile con lui, con il suo figlio. Ricordo una madre che perse un figlio e poi diceva: mai, non voglio più vedere un figlio morire, no? Ecco, assolutamente, no? Quindi divenne anche super protettiva, no? Verso gli altri. Questo pure un danno, no? Perché certamente sì, il dolore si capisce, però non è che si può riversare questo dolore, no? Sugli altri. Quindi certamente va sublimato, va elaborato alla luce della fede. Certo, il dolore c'è, però dobbiamo consegnarlo a Dio, anche il nostro dolore, offrirlo a Dio, purificazione di noi stessi, della nostra superbia, delle nostre colpe, delle colpe altrui. Ecco, questo ha fatto Gesù, in fondo, no? Ha vissuto il dolore, l'ha vissuto fino alla fine, fino all'ultima goccia di sangue, e ha effuso questo dolore sulla terra, però l'ha offerto anche al Padre in remissione dei nostri peccati. Per sé non aveva bisogno di espiare, di pagare, però ha pagato per tutti, e quindi più soffriva, più, ecco, era felice di offrire qualcosa al Padre. Ecco, quindi in Gesù non c'è disperazione, in Gesù c'è pienezza di comprensione del dolore. Beh, lui sa che cosa è il dolore e sa che cosa serve. E beh, c'era scritto del resto anche nella Genesi, no? Perché l'uomo soffre? Perché ha peccato. Ecco. Tutti i giorni lavorerai, col sudore della fronte mangerai il tuo pane, lavorerai la terra, produrrà spine e cardi per te, quindi tu dovrai sudare per dissodarla, per bonificarla, per coltivarla. Prima no, ecco, prima c'era il comando di coltivare la terra per gli uomini prima del peccato, però non era legato al dolore questo, no? Non era legato alla fatica, cioè si lavorava per gioia, per gusto di lavorare, perché Dio aveva dato questo dono. Invece adesso bisogna farlo con fatica, bisogna farlo con sofferenza, perché è giusto anche questo, perché rientra nel piano di Dio. Allora Gesù ha lavorato per tutti e una volta per sempre è entrato nel santuario con il suo sangue, con il suo stesso sangue, ha espiato i nostri peccati. Questo non ci esime dalla sofferenza, ovviamente, però possiamo ora unire le nostre sofferenze a quelle di Cristo e ricevere la grazia della benedizione e della vita eterna. Quindi questo è il senso della sofferenza, no? La morte in convento, dice San Massimiliano, non si presenta come un nemico minaccioso. Beh, del resto San Massimiliano è figlio di San Francesco, e San Francesco guardava la morte con fiducia, come una sorella. Laudato sì, mio Signore, per sora nostra morte corporale. Ma perché fa così San Francesco? Non perché è uno che ama il dolore, che ama la morte, per carità. Ovviamente non l'ama per se stesso, però la accetta, la tollera, perché sa che anche questo è giusto nel piano di Dio. Cioè, se noi non morissimo, noi non potremmo espiare alla fine, in maniera finale, i nostri peccati, e quindi non potremmo vedere Dio. Non potremmo raggiungere la vita eterna, la santa beatitudine, la dolce visione del Signore. Non avremmo questo nella vita. E allora è necessaria la morte, perché senza la morte non ci sono i santi senza la morte. Mi ricordo c'era uno che un coadiutore, no, nelle cause dei santi, un teologo bravo, no, che lavorava nei processi canonici per la realizzazione delle cause dei santi. Allora una signora che sapeva questo gli disse: padre, mi faccia santa. Mi faccio santa pure, ma sì, volentieri, signora, però prima c'è una condizione perché lei diventi santa. Prima deve morire, allora poi possiamo fare il processo per la sua santificazione, la sua canonizzazione. No? I santi sono tutti morti, no? Ma perché hanno accettato la morte con fede, fiducia, sono morti nel Signore. Preziosa agli occhi del Signore è la morte dei giusti, no? Dei suoi fedeli, preziosa agli occhi del Signore la morte dei suoi fedeli, dice il libro della Sapienza. Quindi la morte non deve essere vista come un dramma, no? Come una tragedia, come la vede il mondo. Per esempio, i film dell'orrore, perché fanno successo? Perché si fondano sull'aspetto tragico della morte, che è proprio dei pagani, no? Il paganesimo, ecco, la morte la vede come la condanna definitiva dell'uomo. Ma anche altre religioni, solo il paganesimo, anche per esempio l'ebraismo, no? Perché oltre la morte, dove va l'anima? Boh, c'è un'escatologia? Sì, ci sono alcune correnti ebraiche che riconoscono un'escatologia, ma prima di Cristo, c'è lo Sheol, il luogo delle ombre, dove tutti vagano un po' senza meta, non c'è nessuna beatitudine, non c'è nessuna ricompensa eterna nella escatologia classica ebraica, no? C'è qualche esempio che rompe un po' questo muro, no? Di silenzio, di tenebra, insomma, che viene vista così dopo la morte. Ma sono rari, per esempio, il carro di fuoco di Elia, che viene assunto in cielo con tutto il carro di fuoco, oppure il seno di Abramo, sì. Il povero Lazzaro è accolto nel seno di Abramo, però sono casi un po' isolati, no? Di una retribuzione che dovrebbe esserci. I farisei, per esempio, San Paolo sfida il Sinedrio, lo divide in due, perché i farisei credevano nella risurrezione finale, e invece i sadducei no, ma i sadducei erano molto influenti nel Sinedrio, quindi, anzi, sfidano anche Gesù. E quindi questi non credono in una escatologia, credono che il mondo finisca con la propria vita, no? La mia vita è finita, basta, devo vivere bene qua giù. Piuttosto epicureo questo modo di vedere anche la fede. Insomma, queste cose sono state riprese un po' dal calvinismo, tempi moderni, perché la benedizione, quindi la ricchezza dell'uomo, è segno della benedizione di Dio. Quindi io sto bene, mangio, bevo tanti soldi, vuol dire che Dio mi retribuisce. Eh sì, però l'escatologia dov'è? Non c'è. Allora, tu hai già ricevuto, nel Vangelo Gesù racconta la parabola del povero Lazzaro, ricco e dice: tu già in questa vita hai ricevuto il bene, quindi nell'altra non ce l'hai. Se hai già goduto tutto in questa vita, perché hai bisogno di un'altra vita? C'è bisogno, che hai mirato tutto su questa. Il calvinismo un po' così, no? C'è una predestinazione al bene, forse anche solo nell'eternità vanno i ricchi perché hanno i soldi, non so che cosa pensino loro, non so cosa pensava Calvino. Ha preso un po' questo pensiero moderno sulla coltivazione del bene solamente umano, solamente culturale, scientifico, economico, e politico, e basta, insomma, un aspetto proprio marginale della fede. E l'ha però assolutizzato, addirittura con il crisma della predestinazione, che è buono, predestinato al regno dei cieli, e anche ricco e potente qui sulla terra. Quindi, però da qui nasce la disperazione davanti alla morte, perché bene o male, sia i ricchi che i potenti, sia gli atei, insomma, tutti quanti devono morire. E allora come ci si presenta davanti alla morte? Ecco, ci presenta con un atteggiamento di fede. Ci sono alcuni laici che hanno a cuore il problema dell'eternità, ma considerano la morte come un male, come qualcosa di terribile, mentre la morte è la via per il cielo. Ecco, San Massimiliano Serafico, per lui è chiaro: ecco, la morte per me è buona, io l'aspetto. Non posso dire quando sarà, perché questo spetta solo a Dio, però la guardo con simpatia, la guardo con benevolenza, perché è la via del cielo. È naturale che essa provochi talvolta tristezza, soprattutto quando colpisce persone care a noi vicini. Anche Gesù ha pianto per la morte di Lazzaro. È disumano non essere rattristati, no, per la morte. Però è molto cristiano non solo essere rattristati, ma guardare oltre la morte. E in tale tristezza non vi è nulla di male, nemmeno in perfezione. Bene, ci fermiamo qui allora per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli. Riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna. Stiamo parlando del Purgatorio. Ecco, come vedeva, insomma, San Massimiliano Colpe, ecco, la morte intanto per lui è una cosa santa perché è la via del cielo, la via del cielo. Questa è la definizione che dà San Massimiliano. Quindi, ecco, guarda, la morte con delicatezza, ecco, con senso di responsabilità, però anche di speranza, con speranza perché tramite la morte noi abbiamo la vita eterna, senza morire non possiamo entrare nella vita. E quindi è qualcosa di veramente grande che il Signore ci ha donato e che dobbiamo custodire, meditare spesso. Cogitanti morte, ma omnia vilescunt, mi ricordo un affresco, ecco, contenuto in un convento del 1500, dei cappuccini, i primi cappuccini, c'era un vecchio frate anziano in mano un teschio, spesso era questa l'iconografia, no? Che rappresentava i santi cappuccini, la meditazione sulla morte, cogitanti morte, ma omnia vilescunt, cioè tutto diventa leggero, nulla, ecco, vile se pensi alla morte, perché tanto devi lasciare tutto, no? Quindi cosa stai facendo? Insomma, questo per distoglierci un po' dal peccato, dalle cose inutili, dalle vane preoccupazioni della vita. Nei vari timori, vani timori, vane speranze, no? Che non sono da Dio. Ricordo che quando a Roma morì uno dei primi membri della milizia dell'Immacolata, l'atmosfera era serena e perfino lieta. Tutti si rallegravano perché egli ormai aveva raggiunto il cielo. Questo anche nelle carmelitane, ecco sì. Questo senso felice della morte, perché lo sposo incontra la sposa. Finalmente il fidanzamento finisce e comincia il matrimonio reale, non solo quello mistico, proprio effettivo. E quindi le suore, quando muore una consorella, suonano le campane a festa. A festa. Oppure, ecco, Santa Teresina lo descrive nella sua Storia di un'anima, no? Quando muore una consorella, gli si mette in mano una candela accesa. Sembra strano, no? La candela accesa, cioè il segno proprio della vita, no? Che è nata la vita nuova, una fiammella nuova, no? Dies Natalis è avvenuto. È veramente un senso capovolto della concezione umana, perché gli uomini si rattristano per la morte, invece quando nasce un bambino si rallegra, invece per le carmelitane, questa vita è la morte e si risorge quando si muore, cioè quando si va dallo sposo, si va incontro allo sposo. Questa gioia domina anche qui a Nepokalanov. Siamo tutti convinti che fra Annunziato, morto questa mattina, si andava direttamente in cielo. Ecco l'occasione per questa conferenza di San Massimiliano e la morte di un confratello che era neanche sacerdote, era un chierico, quindi uno studente di teologia, secondo anno di teologia, morì il 31 ottobre 1918, e ci fu un anniversario appunto in questa settimana di novembre. Ecco. Questa gioia domina anche Nebokalanov. Chi entra in convento sicuramente non viene per dannarsi, ma per raggiungere la salvezza. Con il purgatorio, però, abbiamo un impaccio. Sappiamo che quasi tutti devono andarci e soffrire di terribili pene. Eh sì, quasi tutti vanno in purgatorio. Qui lo dice chiaramente San Massimiliano. Pochi vanno in paradiso perché non sono staccati dalle cose, non sono staccati perfettamente dalle creature. Hanno ancora un senso veramente troppo umano della fede, no? E quindi, con il purgatorio però abbiamo un impaccio. Diverse volte ho parlato con frati che mi chiedevano del purgatorio ed io gli ho detto che da Nepokalanov non si va in purgatorio. Addirittura, era sicuro San Massimiliano. Se tu stai qui nella città dell'Immacolata, non vai in purgatorio. Perché? Che devi essere purificato completamente. Forse vi sembra strano questo mio modo di parlare, ma è proprio così. Per Nepokalanov si intende lo spirito. Se uno vi si trova solo con il corpo, ma con lo spirito ne è fuori, è ovvio che questo discorso non gli riguarda. Chi invece si è consacrato illimitatamente all'Immacolata, con il corpo e con l'anima, con la morte e con l'eternità, come è scritto nella pagella della milizia, questi non va in purgatorio, ci pensa la Madonna. Allora, come si sta a Nepokalanov? Dice San Massimiliano, in due modi, ci stai con il corpo ma non con lo spirito. E allora non ci stai, perché stai pensando a qualcos'altro. Pensi altrove, pensi, non so, al matrimonio, pensi, non so, alla tua soddisfazione personale, pensi, non so, alla pagnotta, che non so, ecco, c'hai altri interessi, ecco. Ma se ci stai con lo spirito, cioè se vuoi veramente essere dell'Immacolata, l'Immacolata lo fa il miracolo, cioè non ti fa cadere nel peccato mortale, non ti fa cadere, ma neanche in quello veniale, perché l'Immacolata è l'Immacolata. Cioè se tu hai dato tutto all'Immacolata, ma veramente tutto, pensieri, parole, opere, passato, presente, futuro, virtù e il merito delle stesse virtù, delle stesse azioni che fai, come dice San Massimiliano Maria Colombo. Se tutto appartiene all'Immacolata, l'Immacolata è santa, è quello che fai, l'ha purificata, purifica tutto. Non vai in purgatorio, non vai in purgatorio. Certo, la maggior parte delle persone ci va, lui dice sì, purtroppo è così, perché insomma, o non sono educate, o non hanno capito bene il Vangelo, o non hanno seguito pur avendolo capito, o insomma si sono lasciati corrompere. Nella Domenica in Sessagesima c'è quel bellissimo passaggio del seminatore che uscì a seminare. La parola di Dio arriva dappertutto, sì. Arriva sulla terra secca, arriva sulla terra che è infestata dai rovi, c'è la terra che non ha profondità perché c'è la roccia sotto. Oppure la terra buona e fa diversi effetti, però arriva dappertutto, indubbiamente arriva, se c'è il demonio vicino, quella te la ruba subito, se tu sei posseduto dal demonio, se segui le cose del demonio, la parola, anche se c'è, non fa frutto, però in quelli in cui fa frutto, cioè il frutto migliore lo fa nella terra di Maria, cuore di Maria, perché il cuore di Maria non ha ostacoli, no? Non ha passioni, non ha attaccamenti terreni, non ha tensioni verso il basso, solo verso l'alto. E allora, ecco, questo avviene, questo miracolo della fruttificazione avviene, 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 no? Però in tanti altri non avviene, quindi magari la pianticella è più scarna, quella che producono, e allora va sostenuta, va migliorata con il purgatorio, con un surplus di grazia che è il purgatorio. Non bisogna scoraggiarsi per le piccole cadute, perché sarebbe una tentazione del demonio. Sforziamoci invece di approfondire sempre più in noi lo spirito della totale consacrazione all'Immacolata. Per colui che ha questo spirito, sia che viva in epoca là, sia che viva fuori, oppure che sia perfino un secolare, è difficile supporre di sana ragione che vada in purgatorio. Quindi lui dice: beh, non solo perché si sta qui, perché non conta il luogo materiale, si può stare lì anche per convenienza, no? Io voglio essere libero, quindi da preoccupazioni, quindi sto in epoca là, ma è il giusto modo di starci. Questo modo di starci è quello di seguire l'Immacolata, di fare tutto quello che ti chiede l'Immacolata. E allora, ecco, allora non vai in purgatorio, l'Immacolata non te lo permette, ti vuole che tu sia santo, ma molto santo, molto coraggioso, molto ardente, dello spirito dell'Immacolata, che tu non fai peccati gravi, ecco. E quindi aumenti la grazia. Aumenti nella virtù. Ammettiamo che uno di noi fosse al posto dell'Immacolata. Sarebbe forse così cattivo da mandare in mezzo alle sofferenze del purgatorio coloro che si sono consacrati a lei illimitatamente, senza nessuna riserva in tutto? Allora, ecco, perché si va in purgatorio? Perché l'Immacolata l'hai allontanata da te. Io penso che tanti cristiani, no, che non pregano la Madonna, oppure sono consacrati, oppure che insomma non conoscono la Madonna, no? Ecco perché facciamo questo programma. Conosci la Madonna, ma tanti non la conoscono per niente, no? Non sanno chi è. San Massimiliano lo sapeva chi era, no? Era la fonte di grazia, la mediatrice ammirabile, no? L'Immacolata che tutto copre con il suo manto. Ma se tu non la vuoi, lei se ne va, anche se cercherà, supplicherà la tua anima di accostarsi a lei, no? Però se tu l'allontani, lei se ne va, non c'è a presiedere la tua vita, le tue sofferenze, no? Quindi sarà così l'Immacolata da mandare in mezzo alle sofferenze del purgatorio coloro che si sono consacrati a lei illimitatamente, senza nessuna riserva in tutto? Questo è veramente incompatibile con la nostra ragione. Ora forse l'Immacolata non è più buona di tutti noi? Certo. Dunque vi è la certezza morale che ella non può permettere che vada in purgatorio chi possiede lo spirito della consacrazione a lei. Ecco, deve avere lo spirito, l'intenzione. La forza, l'idea. Dobbiamo essere contenti che Fra Annunziato se n'è andato diritto in paradiso, perché aveva questa disposizione. Ecco, San Massimiliano probabilmente lo conosceva, perché era un suo studente, quindi insomma poteva dire con ragione che egli sta in paradiso, perché aveva rinunciato a tutto per l'Immacolata, si era consacrato illimitatamente all'Immacolata. Allora, se c'era questa offerta, l'Immacolata non può non raccogliere. Se c'è questa grandissima disponibilità a essere della Madonna, ella è così buona che accoglie le istanze dei figli, se vede il buon cuore, non può permettere che vada in purgatorio. Dobbiamo essere contenti che Fra Annunziato se n'è andato dritto in paradiso. Perché aveva questa santa disposizione, questo spirito, e si vedeva. San Massimiliano lo vedeva, quindi era certo della sua, diciamo, venuta in paradiso. Era certo. Se era San Massimiliano, così, che era un bravo padre spirituale, anche molto esigente. È giusta quindi la serenità che proviamo quando uno di noi si trasferisce nell'eternità. È giusta. La più importante sezione di lavoro. Talvolta vado in mezzo ai malati e vi dico: voi siete una sezione di lavoro ed una delle più importanti. Ci sono frati che si ammalano, che sono costretti in un letto, che hanno delle sofferenze fisiche, che non possono lavorare come vorrebbero per l'Immacolato. Voi siete nella felice condizione di non vedere i frutti del vostro lavoro e vivete ciò di ciò che gli altri guadagnano per voi. Non vedete con i vostri occhi i risultati della vostra sofferenza. Ecco, c'è questa sofferenza aggiuntiva, no? Perché chi vede i frutti del suo lavoro, chi vede tante conversioni, può pensare anche un po' superbamente, beh, sono stato bravo, no? Ho lavorato per l'Immacolata, quindi mi merito il premio. No, ecco, invece è non vedere il frutto, perché uno che soffre spesso non vede niente, no? Vede solo la sua sofferenza, non può far nulla, non può produrre nulla, perché ci siano santi che nella loro sofferenza hanno convertito anime, eh? Hanno convertito anime. C'è una suora lì nel monastero delle Duchesse, a Viterbo, che è stata malata tutta la vita. E da lì convertiva però le anime dal suo letto di dolore. Il monastero della Duchessa è un monastero anche della Visitazione, chiamata, no? Sono le monache cistercensi. Ecco, sì. E lì, ecco, si è volta questa beata Benedetta Frey, no? Ecco, che con il suo sacrificio costante, i suoi dolori che non la facevano neanche alzare dal letto, però veramente convertiva le persone. Era un'emanazione di grazia continua, la gente andava lì per cercare le sue preghiere, no? Alessandrina Costa, pure, beata Alessandrina Costa, che è stata tanto tempo, ha letto anni, perché si era gettata dal balcone per salvarsi da un attentato alla sua purezza, no? Qualcuno la voleva violentare, è entrata in casa e lei si getta dal balcone. E per questo suo atto di amore infinito al Signore, sua integrità che voleva consacrare a Dio, e lei meritò una grazia speciale di soffrire tutta la vita perché non potette più camminare per l'incidente che aveva avuto. Però grazie continue di benedizione, di visione, di rivelazione da parte del Signore, no? E anche grazie per tante conversioni. Ecco, allora, la sofferenza è grazia, ecco, in vista della vita eterna, in vista del paradiso. Beh, ci fermiamo qui per questa seconda parte della nostra meditazione, cari fratelli. Riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna. Stiamo leggendo la lettera 57, anzi la conferenza 57 di San Massimiliano, che parla, ecco, del Purgatorio e dice che chi è veramente consacrata all'Immacolata di cuore, sinceramente, e fa le cose per l'Immacolata, non per se stesso, allora, ecco, questo non va in Purgatorio, no? Quindi non c'è la paura del Purgatorio. Ecco, perché e lui fa l'esempio di alcuni frati morti, ecco così, nell'anni Apocalano, nella sua città dell'Immacolata, dicendo che appunto, ecco, talmente era forte l'intenzione di appartenere all'Immacolata che gli era certo che la loro morte è stato un premio e quindi sono andati direttamente in paradiso. Ecco, non c'è bisogno di essere santi canonizzati, conosciuti da tutti per andare in paradiso, San Massimiliano era cosciente che chi viveva con sincerità la fede, la devozione all'Immacolata, la consacrazione a lei, sicuramente sarebbe andato in paradiso. Quindi i malati sono quelli che sono più fortunati secondo loro. Non vedete con i vostri occhi i risultati della vostra sofferenza e perciò l'amor proprio qui non ha niente da fare. Per lui non c'è posto in mezzo a voi. Malato è tutto offerto a Dio. Frate malato non vede il frutto del suo apostolato, lo vedrà però in paradiso, perché le sue sofferenze conquistano le persone al cielo. Lavorando in qualche altra sezione invece si vedono i frutti delle proprie fatiche e talvolta viene questo pensiero: questo nessun altro è capace di farlo, è frutto del mio merito, è merito mio, delle mie capacità, del mio ingegno. Ecco la superbia, no? Anche santa, perché uno fa delle cose per l'Immacolata, no? Pubblica i libri, scrive gli articoli, fa le rilegature dei libri, le spedizioni, cioè, se non ci fossi io, ecco, l'Immacolata non potrebbe arrivare dappertutto, invece no, tu sei solo uno strumento, no? È come gli sposi che si vantano dei loro figli, l'ho fatti io, no? L'ho tirati su io. Ricordiamo la frase di Eva quando concepì Caino: ho ricevuto un dono dal Signore, non da mio marito o dal mio impegno per fare i figli. La donna è quella che fatica di più, per fare un figlio, perché la gestazione, insomma, le sofferenze, le nausee, insomma, il rigetto, poi il timore del parto, il dolore del parto, no? Però Eva, nella sua sapienza, benché dopo il peccato, concepisce e dice: questo è un dono del Signore, non è mio, no? Perché per quanto l'uomo possa essere bravo, ma non è che è capace di programmare. E infatti si vede adesso, no, che la scienza è così evoluta, per quanto sia evoluta, anche quando si fanno i figli in provetta, ma è sempre una manipolazione di ciò che avviene nel grembo materno. Non è che è una creazione dell'uomo, l'uomo può creare un altro uomo. L'uomo non ci riesce con i suoi mezzi, pure sviluppatissimi che ha, no? È incapace di infondere l'anima nel corpo, no? Può farlo, no? Può manipolare un po', può fecondare in vitro, ecco, sì, l'ovocita e poi metterlo però in un grembo materno, oppure svilupparlo in un'incubatrice, però ecco, questo procedimento di fecondazione è sempre qualcosa di misterioso che è nato nel cielo, che non è che ha inventato l'uomo, c'è nella natura che Dio ha creato e l'uomo l'ha solo scoperto, no? E purtroppo lo inquina con le sue invenzioni, spesso sono deleterie perché distruggono l'opera di Dio invece di edificarla, invece di facilitarla, no? Benché ogni cosa si possa santificare con la retta intenzione, qui nell'ospedaletto siete liberi da questa tentazione, specialmente da quella dell'amor proprio, quantunque non ce ne si possa liberare mai completamente, c'è sempre un po' di amor proprio, no? Padre Mariano Sobolewski, guardiano di Cracovia, durante un ritiro spirituale, ha affermato che se in qualche convento non vi fossero malati, bisognerebbe pregare per averne. Ecco, un malato ci ricorda l'umiltà, no? Di accettare i sacrifici, le sofferenze, le malattie. Ci sono anche malati superbi, ma no? Siccome non accettano la morte, non accettano la malattia, beh, io la faccio finita, io mi suicido, sono padrone della mia vita. Io sono quello che può decidere se vivere o morire. Questo è il massimo forse della superbia, no? Quindi anche di malati non è che sia scontato non avere amor proprio. Se gli ammalati sono così utili alla loro sezione di lavoro, così efficace per dire, che allora quelli che si trovano già in paradiso, è invalsa tra noi la persuasione che quando c'è una particolare missione da svolgere, qualcuno se ne va in paradiso e lì diventa responsabile. Così fu per la milizia dell'Immacolata. Dopo un anno intero, pieno di svariatissimi problemi, difficoltà ed insuccessi, solamente con la morte dei primi due membri, tutto cominciò a svilupparsi. Arrivò il permesso di introdurre la milizia dell'Immacolata nei seminari francescani dal padre generale Taviani, il permesso di accogliere i secolari. Solo quando padre Venanzio è morto si è iniziata la stampa del Cavaliere. A Grodno è morto uno dei primi frati, forse il più necessario, Fra Alberto. È stato allora che siamo andati in transizione di Teresim alla ricerca di un terreno per la costruzione di Nepokolanov. E così via, a dimostrazione di ciò. Padre Alfonso è morto quando le difficoltà finanziarie erano così grandi che perfino lo stesso padre provinciale si lamentava di non essere in grado di uscirne e la catastrofe era ormai imminente. Ecco, vedete, sembra quasi che sia sul limite, sull'orlo del baratro. Invece la Madonna ci pensa lei a rialzarti. Poi, dopo la morte di padre Alfonso, del tutto improvvisa, non si sa dove affluirono maggiori somme e i debiti furono pagati. Alle volte la Madonna chiede questi sacrifici per il bene di tutti, ma non se ne vanno questi fratelli, non scompaiono, vivono la vita nuova, anzi vanno al premio eterno. Coloro che se ne vanno da questo mondo, nell'aldilà, iniziano le loro opere. Padre Alfonso riusciva a pagare i debiti, è morto e i debiti sono stati pagati. Che vuol dire? Dice San Massimiliano molto argutamente, no? Padre Alfonso ha pagato i debiti dall'aldilà, cioè, era più facile pagarli dall'aldilà. Eccoci, quando uno muore comincia a operare bene, senza peccato, quindi opera ancora meglio, no? San Pio della Pietrelcina diceva, perché molti gli dicevano: ma l'ospedale adesso, casa sollievo, quando non ci sei più tu, sarai morto, e come si farà senza le offerte? Io farò di più in cielo che in terra, farò più da morto che da vivo. Infatti l'ospedale è cresciuto e ancora si accresce di altre ali, di altre mansioni, no? Perché Padre Pio lavora più in cielo che in terra. Si sono moltiplicati i miracoli, cioè il Padre Pio è più vivo adesso di quando era vivo sulla terra. Ma questa è l'eternità, insomma, nell'eternità si guadagna, non si perde, nell'eternità si potenziano le facoltà, le virtù, i benefici che si sono avuti sulla terra, se si è vissuti bene, grazie a Dio, come i santi, appunto, il Padre Pio. Santa Gemma che diceva alle suore, alle passioniste: non mi avrete voluto da viva, mi vorrete da morta, perché da morta sono più grande, conto di più, certo, in cielo si conta di più. Quindi, in paradiso iniziano le opere dei santi, non finiscono, iniziano. Nepokalanov è come un noviziato. Sì, si comincia, sì, certo, il regno di Dio è in fieri, dice il Concilio, no? Ecco. Qui sulla terra è in germe il regno dei cieli. Cioè, la Chiesa è il regno dei cieli, però è in germe, cioè non è ancora compiuta. Sarà compiuta, c'è nella città santa, la nuova Gerusalemme, che scende dal cielo come una sposa per il suo sposo. Si dice l'Apocalisse, nel capitolo 21, la descrizione della Chiesa celeste. Quindi, quella è la Chiesa vera. Sì, qui però già c'è, però tra mille difficoltà, tra mille rovi, tra mille sbagli. Abbiamo visto la questione, il doppio papa, quello mandatario, quello mandante, insomma, è nata una gran confusione nella Chiesa. Certo, questo nell'aldilà non c'è, però c'è già la Chiesa con la sua virtù, le sue opere. Quindi Nepokalanov è come un noviziato, è così, la Chiesa militante è come un noviziato, no? Tutta Nepokalanov è un flusso e riflusso. Mentre alcuni fratelli arrivano, altri se ne vanno all'eternità. Fra qualche tempo anche noi non ci saremo più, ci incammineremo verso il professato. Qui talvolta può capitare che qualcuno venga a meno ai santi voti, ma di là in cielo, dal professato, non usciremo mai più, non ci sarà più alcun altro pericolo. Cioè, c'è qualcuno che rinnega i voti sulla terra, è strano perché li ha fatti per sempre, no? Quindi perché li rinnega? Forse non li ha fatti bene, o forse ha cominciato a ripensare alle cipolle d'Egitto, ai beni di questa terra, a pensare che sono le cose buone, che servono, e basta. Ma tra qualche tempo anche noi non ci saremo più, ci incammineremo verso il professato. Qui sulla terra l'uomo ha la libertà, può fare ciò che vuole, anche se a suo danno e a sua perdizione. neppure dopo i voti, solenni, possiamo essere del tutto sicuri. Nella Sacra Scrittura leggiamo che perfino i cedri del Libano sono caduti, Salmo 28,5, questa è una presa di posizione sulla vigilanza, siamo vigilanti, perché non sappiamo quando verrà il Signore, quindi addirittura i voti solenni possono non bastare. Perché non manchi la grazia di Dio? Dobbiamo pregare ed accogliere le umiliazioni. Vediamo quindi che mentre su questa terra persino i voti non ci danno completa garanzia, quando raggiungeremo il paradiso non ne usciremo mai più, non torneremo più indietro. Giustamente perciò si può dire che tutta la vita qui sulla terra è un noviziato, mentre in cielo è il professato. Ecco, qui è l'incertezza. No? Leggiamo proprio nella domenica di Sessagesima. Pericoli sui fiumi, pericoli sui mari, pericoli sui monti, dappertutto, dai falsi fratelli pure, no? San Paolo, quando descrive la sua vita nella prima lettera ai Corinzi, descrive una condizione di totale instabilità, no? Perché era sempre a rischio di essere preso, condannato, messo a morte, no? E sempre pericoli, 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 la fame, la sete, la nudità, la mancanza di sonno, di riposo, di casa, di tutto, no? È stato naufrago due volte, una volta, un giorno e una notte, è stato dentro le onde del mare, non sapeva se sarebbe uscito, se sarebbe arrivato alla terraferma, stava così, chissà, 2 giorni in mare, così, abbandonato a qualche relitto, insomma, proprio una precarietà assoluta la sua vita. Però, questo è San Paolo, questa è la fede in Cristo. La fede nell'Immacolata, il noviziato che poi diventa con la morte professato. Perché non manchi la grazia di Dio, dobbiamo pregare ed accogliere le umiliazioni. Vediamo quindi che mentre su questa terra persino i voti non ci danno completa garanzia, quando raggiungeremo il paradiso non usciremo più, non torneremo più indietro. Non ce lo possiamo immaginare in modo adeguato, poiché ciò è al di sopra delle nostre capacità umane. Come per il cavallo che si voleva immaginare com'era il banchetto del suo padrone, se lo immaginava con il grano di miglior qualità, probabilmente non con la paglia, ma con delicato fieno, così è anche per la nostra immaginazione riguardo a queste cose. Come ci immaginiamo il paradiso? Alcuni dicono: ah, bel banchetto, si mangiano, come quando stanno i matrimoni, si mangia fino a scoppiare. Beh, insomma, un'immagine piuttosto bassa, no, del paradiso. C'è un altro banchetto, no? Un banchetto di vita eterna, un banchetto di spiritualità, ecco, un banchetto di cose sante. Poi, i colloqui di Santa Scolastica con San Benedetto forse possono darci l'immagine di questo banchetto celeste, tutta la notte a discutere, a questionare di cose spirituali, di cose forse appunto riguardanti l'aldilà, il paradiso, il purgatorio. So, la dannazione, tutte cose che riguardano la vera essenza dell'uomo e non stupidaggini, insomma, come di quelli che si dicono a tavola durante i matrimoni civili, no? Matrimoni pure religiosi, ma ormai insomma, un po' paganizzati. Ecco, un simposio spirituale. Questo forse è l'inizio del paradiso. Non ci possiamo immaginare come sarà la Nepokalanov di lassù, però possiamo affermare che lì l'Immacolata farà da guardiano e che vi sarà un'unica sezione, non quella di lavoro, quella dei malati, ma la sezione amministrativa della milizia dell'Immacolata, ossia la sezione di lavoro a pro delle anime. Quindi finché c'è questa terra ci sarà la Nepokalanov che lavora per le anime, anche dal cielo, ecco, noi pensiamo che anche questa radio, no? Tutti quelli che lavorano per l'Immacolata sono diretti da quella sezione amministrativa della Nepokalanov della città dell'Immacolata, cioè insomma, i santi dell'Immacolata vogliono che tutti diventino santi, c'è poco da fare, questo è il loro grande desiderio, e lo fanno solo per l'Immacolata. Essa si svilupperà sempre di più, certamente penserà più di noi al mondo, alle nostre cose, soprattutto alla salvezza delle anime, perché in cielo le anime elette amano Dio, l'Immacolata. Molto di più. Quando qui qualcuno ha qualcosa da fare, non se ne dimentica nemmeno dopo la morte, ma continua a prendersene cura. Ecco, San Massimiliano sicuramente starà ancora sul tavolo di lavoro, un tavolo spirituale, per portare ancora le anime all'Immacolata attraverso le persone buone che sono sulla terra, dando giuste e sante ispirazioni. Bene, cari fratelli, andiamo per l'Immacolata, è l'unica via che ci porta al cielo, senza il purgatorio. Ave Maria, cari fratelli, tirate un consiglio.